Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
Il sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
E buonasera a tutte e tutti, bentrovati, bentrovate alla nuova puntata delle porte di Tannhauser numero 10.
Ciao, benvenute e benvenuti. Sì, siamo qua in questo posto molto freddo dove si sta rabbrividendo e quindi niente, apprezzate i nostri sforzi nel tenervi compagnia in questa torrida estate, nonostante noi siamo qua in questa cantina fredda, ecco, molto fredda.
Speriamo che anche voi siate in una cantina fredda o comunque un posto refrigerato.
Oddio, non lo so, forse non è una cosa che si augura in effetti. A meno che non siate una bottiglia di vino.
Esatto, siete un vampiro, vi auguriamo un anche. Saluto a tutti i vampiri in ascolto.
Esatto, ci sono molto simpatici. E seconda parte della puntata sulla fantascienza russa, le porte di Tannhäuser. Per chi l'ascoltasse per la prima volta, si fosse messo in ascolto solo adesso di Radio Wombat, è una trasmissione che si occupa di fantascienza, vi racconta un pochino cosa leggiamo, cosa ci piace, cosa guardiamo, insomma non soltanto libri, ma tutto intorno al tema della fantascienza. E abbiamo iniziato la scorsa volta a parlare di fantascienza russa, affrontando un po', diciamo, la prima ondata, in particolare quella prima e a cavallo più o meno della rivoluzione d'ottobre, e poi abbiamo anche iniziato un pochino quella che viene chiamata la seconda ondata, quindi dal piena era sovietica dagli anni 50-60 in poi, con la corsa allo spazio, la guerra fredda e tutto quanto. Però ci siamo fermate perché in realtà c'è molto di più da dire, molti altri autori da indagare, e lo saprà poco, e quindi eccoci qua per una seconda parte.
La volta scorsa abbiamo, per ogni autore tendenzialmente, abbiamo cercato di darvi un po' di dritte sulle pubblicazioni e le traduzioni italiane disponibili o poco reperibili, ma comunque esistenti sul mercato, inteso come qualcosa è stato stampato. Poi è chiaro che ci piace sempre la roba pirata, e quindi se si riesce a trovarlo
tanto meglio,
assolutamente. Però in questa nuova mandata di cui parleremo oggi, invece, purtroppo non ci sono tante traduzioni, anzi poche.
E quelle che ci sono fanno schifo, tra l'altro, lo diremo.
Aggiungiamo anche questo, esatto. Però diciamo, abbiamo poi un suggerimento, poi alla fine di questa ultima carrellata abbiamo un suggerimento appunto riguardo proprio a questo, perché c'è una nuova campagna seguita da Wuming, una nuova casa editrice che sta ricominciando a tradurre i grandi classici della fantascienza russa, ma comunque ne parliamo più tardi. Partiamo con il solito pezzo di inizio che non ho scelto, mannaggia.
Quindi, ma vai a caso.
Metto questo pezzo di rap russo.
Sì,
così
sì, ci sta,
un po' cattivo. Chissà cosa dice, io non lo so.
È una roba tremenda.
Sì, è un po' gangster, ho visto.
Ma noi lo penseremo, no? Ce lo vogliamo immaginare come un ponte tra le banlieue francesi,
ecco,
e la Russia antifa, eh?
Alla fine
non
poveri...
è vero, sicuramente sarà una roba tremenda, ma noi facciamo finta.
Le armi ci sono sempre in mezzo, ma quello
non lo so.
D'altro non è così. Rimanete qui con noi, porta di Tannhäuser, Pink e il buon Tuco che vi salutano. Rimanete qua, fra poco. Wombat.
Un poco
нахуй, кто ты, откуда, кого ты продал. Передай мне провод, это Тольятти город. За наших выпить повод, вашим хоп тут подан. Если пиздел поломан, бляди в бэхе стонут. Извиваются, ай, как красиво пляшут. Франклин любит Даша, Франклин любит Маша. Наша Раша, гордость Россия наша. Шлю за грата йога, мура, дом это не ваша. Ломал систему, система наебала снова. Привет вам, дядя Дима, привет вам, дядя Вова. Хип-хоп, уми дома, дарк, лова-лова. Эта собака перегрызла пидоров с района. Слышь, сиди дома, мешай музу с фоном. С того понтона фантоны отправляют в кому. Того мотал породу, ты пидорок, походу. Твоя шляпа мода, во мне жуткий голод. Кулак в потолок, подавай-ка нам смог. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов шок, это то, что отправляет в пот. Кулак в потолок, подавай-ка нам смог. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов шок, это то, что отправляет в пот. Калина в кварце, это едет мамин панцирь. Мама знает, кто из пацанов растет засранцем. Кто брал туман, кто тут парнишка не фонтан. Кто по пятницам на первом запускает барабан. Кому в кайф баян, кому турники и брусья. Кому дома жене, кто под феном идет тусит. Кого что трусит, скоро три муси-пуси. Во всем вкусном вкусе запечатли на тусе. Тем, кто ели, вам хип-хоп карусели. Кто раза в три в неделю добирались до постели. Цветем и пахнем, мы пока еще не вспрели. Душа поет, а в окно все метут метели. Душа поет, я не умру молодым. Мой район меня прет, мой район прет тот дым. Есть те, кто рядом, есть те, кого кличу гадам. Гамура это яд, обливай уши ядом. Кулак в потолок, подавай-ка нам слух. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов шок, это то, что отправляет в пот. Кулак в потолок, подавай-ка нам слух. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов шок, это то, что отправляет в пот.
Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем.
Ed eccoci qua, questo è il Porta di Tom Noiser, seconda puntata dedicata agli scrittori di fantascienza russa. Come sentite, l'orbicità in sottofondo.
Certo, tra l'altro ci veniva in mente fuori dai microfoni, se volete farvi un giro di musica russa, ascoltatevi anche Boris Grebenshikov, che è stato da pochissimo, dal 30 giugno, dichiarato ufficialmente dal Cremlino agente straniero. E quindi ce lo consigliano i nostri amici di avuton.org su Trend of Order and Chaos. Potete ascoltarlo nella scorsa puntata, puntata appunto, cioè trasmissione dedicata alla Russia, quel che succede in Russia, dalle loro dirette voci, dalle voci del collettivo Antifa russo. E ci, come dire, consigliano anche un po' come reazione di ascoltare il più possibile Boris Grebenshikov, che tra l'altro è un, a quanto ho capito, insomma, abbastanza una tramiliare del cantautorato russo, e fa un po' ridere, sì, che abbiano deciso di punto in bianco che effettivamente era una spia esterna, era una spia dell'Occidente. E così è. Questo però era giusto per darvi qualche info in più musicale da potervi, così, per soddisfare le vostre curiosità.
Assolutamente molto interessante, ascoltatelo se vi interessa il tema, un po' un tema legato alla Russia, appunto una voce dissonante rispetto a quello che arriva a noi, dissonante perché interna. E non c'è niente d'interno che arrivi a noi, se non sempre analisi esterne, pro, contro, tutta la situazione che c'è. Questo è una cosa che non trovate da nessun'altra parte, quindi super consiglio, super sconsigliato, assolutamente, da andarsi ad ascoltare. Musica russa anche, assolutamente, ci sono perle tipo questa, appunto abbiamo ascoltato nella puntata scorsa.
Mm-hmm.
traduzione Head Down di questo pezzo, comunque.
La gloriosa new wave russa.
La
che
gloriosa, sì, è pieno, eh?
Poco
pieno.
Conosciuta qui da noi, ma invece molto interessante.
Allora, torniamo a noi invece a quello di cui parliamo in questa trasmissione, che è proprio la fantascienza, e in questo caso appunto parliamo della fantascienza sovietica. La volta scorsa ci siamo lasciati con Aleksandr Baliev, con la sua tragica storia a 30 anni, no? Si ammala di tubercolosi, rimane paralizzato e da lì la folgorazione della scrittura. Non finiscono lì però le sue disavventure. Se volete saperne di più, ascoltatevi la puntata numero 9, la puntata precedente a questa. Mentre oggi ripartiamo appunto col nostro elenco e troviamo al quinto posto dei 10 scrittori di fantascienza russa più importanti, diciamo, abbiamo appunto Grigorij Adamov, 1886-1945, appartenente dunque alla seconda ondata. In mezzo forse.
Sì, sì, in effetti potrebbe rientrare un po' in entrambe. Tra l'altro, cioè, veramente la foto, andatevela a cercare, cioè, è veramente uguale a Lenin. Cioè, io non lo vorrei dire, ma è proprio uguale.
Sarà stata la moda del tempo forse un
Dice,
po'.
Dice,
ma non lo so.
Sono identico, ma vabbè. Quindi sì, forse effettivamente all'anagrafe potrebbe risultare un po' più della prima ondata, perché è morto nel 45, diciamo che ha fatto in tempo a vedere un po' la fine, ecco, però
esatto.
Insomma.
Sebbene i romanzi di Adamov, che alla nascita era Abraham Gibbs, siano stati scritti quasi un secolo fa, contengono alcune lezioni e insegnamenti utili ancora oggi. Era un self-made man che si era unito al partito bolscevico a 15 anni. Era stato arrestato dalla polizia zarista e aveva trascorso diversi anni in prigione dopo
anche lui.
È un po' la storia di tutti che si sono visti questo passaggio, che hanno subito in qualche modo la forza, la come si dice?
La repressione zarista
o anche la repressione bolscevica, cioè sì. Dell'Unione Sovietica, a seconda un po' del periodo. È appunto arrestato dopo essere tornato in libertà. Gibbs, usando lo pseudonimo di Grigorij Adamov, iniziò a collaborare con un giornale locale. Era già sulla quarantina quando prese a scrivere storie di fantascienza, e anche se i suoi romanzi possono sembrare un po' ingenui oggi, le qualità narrative e l'abilità nel costruire trame intricatissime li rendono ben degni di di un'alta letteratura. Diventa nel 1930 uno scrittore professionista. La sua prima storia breve si chiamava Close Range Science Fiction, che si inserisce, pensa un po', nel Solar Energy. Quindi nel quella di cui ne abbiamo dibattuto levemente, nella come si chiama?
Il solar punk,
esatto. Quindi rientra un po' nella questione del solar punk, però antisignano, perché si parla degli anni 30, del Novecento.
Sì, tra l'altro vedevo anche che si è scritto un tot di un tot, insomma, alcuni romanzi che sicuramente in Russia sono state considerate importantissime. Da noi non è stato tradotto niente, come dicevi tu a inizio puntata.
Esatto.
Ecco, lui è uno di quelli che non è stato minimamente tradotto. E purtroppo in Italia non ci è arrivato niente. E, quindi abbiamo dei titoli che vi possiamo dire, ma come dire, o sapete il russo, oppure vi diciamo di aspettare che un giorno qualcuno decida di tradurceli.
Ah sì, esatto. Abbiamo per esempio nel 1937 Conquerors of the Underground Come Out, quindi la venuta dei conquistatori del sottosuolo. Questa sarebbe la traduzione, no? Quindi nel 37, quindi nel 30 inizia a scrivere, nel 37 tira fuori Conquerors of the Underground Come Out. Nel 39 The Mystery of the Two Oceans, quindi il mistero dei due oceani, che è una sorta di techno thriller. Diciamo che come temi, perché viene associato al solar punk, perché i grandi temi sono appunto l'energia alternativa, soprattutto quella solare. All'epoca non era alternativa, ma in sé l'energia solare, cioè non c'era questa divisione fra fossili e non fossili, se ne fottevano giustamente.
Beh,
all'inizio
sì.
Appunto l'implementazione della forza della terra, della forza della terra, quindi le forze endogene e il cambiamento climatico. pensate, parlava del cambiamento climatico.
Mica scemo.
Esatto.
Sì, uscito postumo quest'altro, vedevo nel 46, quindi in realtà lui l'ha scritto quando era nel 39, dicevi, ma in realtà poi è uscito dopo la morte, perché lui, ricordiamo, è morto nel 45 e poi lui niente, nel 45 e 43 l'hai detto prima, io già l'ho detto.
Allora no, nel 39
45 è morto.
Nel 45 sì. È morto.
Quindi l'anno dopo esce e effettivamente sì, lui parlava di scioglimento dei ghiacci dell'Artico e probabilmente appunto era un tema che si era inventato di sana pianta, dubito che al tempo se ne parlasse. Per scriverlo comunque andò a farsi un bel viaggetto da quelle parti, che in fondo ora non ci sembra incredibile, ma insomma la Russia sta là, quindi effettivamente
sì. The hosting of the ruler. The hosting, non so cosa vuol dire hosting of the ruler. Comunque questo è il titolo del romanzo postumo. Mentre il mistero dei due oceani del 39 parla di un sottomarino nucleare sovietico fatto di legno.
Di legno.
Sì, un Soviet Wonder Submarines Pioneer. Quindi un sottomarino di legno pioniere che va appunto ad indagare all'interno in una missione. Appunto una roba, un thriller. Quindi è una sorta di spy story, ma con una... con un thriller dentro, insomma.
Lui in effetti a me a sentirlo così mi sembra, ovviamente non l'ho potuto leggere, ma a sentirlo così mi ricorda molto Verne. Ovviamente mi viene da pensare che
sì, brava,
chiaramente avesse letto Verne al tempo, e che, ricordiamolo, come dicevamo nella scorsa puntata, era un autore molto tradotto in Russia e che quindi, anzi, insomma,
esatto,
era sicuramente stato letto, aveva sicuramente influenzato gli scrittori russi. E sì, non siamo ancora nei temi, quelli di cui vi parlavamo nella scorsa puntata, i temi né quelli tipici della prima ondata, ovvero l'utopia, cioè l'immaginarsi i mondi sovietici, poi alla fine in altri pianeti, ma non siamo neanche nella pieno della seconda ondata, quella in cui invece si inizia a parlare di conquiste dei pianeti e insomma si entra proprio nel merito della anche poi alla fine della anche volendo anche della propaganda su chi avrebbe conquistato lo spazio. E lui effettivamente, essendo un po' a cavallo, effettivamente non riesce anche a essere forse un po' estraneo a entrambe le ondate, o perlomeno riesce a essere autonomo in questo senso. E infatti non credo che, almeno non ci risulta, che poi anche il governo sovietico l'abbia più di tanto vessato, ecco, non pare almeno.
Ma tutto sommato non parla di niente di sconveniente per qualsiasi potere che ci fosse in quel momento, e quindi tutto sommato è accettabile. Tra l'altro notavo che nell'articolo la traduzione di Conquest of Underground è tradotto con la conquista del sottosuolo e non come l'avevo tradotto io, però come l'ho tradotto io mi sembrava più corretto dall'inglese, quindi probabilmente c'è un errore di traduzione tra il russo e l'inglese, o fra il russo e l'italiano, chissà, non lo possiamo sapere. Perché ce l'abbiamo, se volete, se c'è qualcuno che sa il russo in... chissà se lo pronuncio bene, però ci provo. Zavovanienedr.
Ecco,
va bene,
apprezziamo moltissimo il tentativo in ogni caso.
Va bene, quindi niente, non vi diciamo altro su questo autore, però qualche chicca ve l'abbiamo lanciata. Speriamo che venga tradotto qualcosina presto, giusto per farsi un'idea di questo autore. È un peccato non potervi accedere, ecco, non poter usufruire di ciò che ha scritto. Ci spostiamo invece dopo a qualcuno che appartiene proprio a una generazione successiva, perché nasce nel 34 e muore nel 2003, quindi neanche troppo tempo fa, che è Kir Bulikhov.
Quello lui. È vero, non abbiamo fatto il disclaimer anche questa volta del fatto che pronunceremo male tutti i nomi. Lo faremo, ecco, sappiatelo.
Ah, guarda, ci fa la traslitterazione. L'articolo dice Kir Bulikhov.
Bulikhov,
quindi ho sbagliato.
Vabbè.
Chissà, vabbè, comunque.
Ma noi ci teniamo a dirli sempre un po' come ci pare a noi.
Esatto. È uno dei primi autori della fantascienza sovietica, quindi siamo in piena seconda ondata sovietica, appunto, di scrittori. Pochi sanno però che il suo vero nome all'anagrafe era Igor Mozeiko, esperto di storia medievale della Birmania. Iniziò a scrivere storie di fantascienza nel 65.
Quindi piena, sì, seconda ondata, come dicevi.
Esatto, piena, 65, quindi, anzi, meglio di così non si può. Mozeiko ha pubblicato sotto numerosi pseudonimi, inclusi alcuni esotici come Sven Thomas Purkinje e Mountain Jin. Lo scrittore tenne segreto il suo vero nome fino all'82, per paura che l'università in cui lavorava considerasse la fantascienza un elemento che screditava il suo studio accademico e lo licenziasse.
Aha, quindi non era un problema solo nostro il fatto di sentire la fantascienza come qualcosa di serie B. Allora anche nella progredita Russia sovietica.
Sai, questa, dal punto di vista umanistico, forse queste cose qua sono un po' guai dappertutto.
Forse sì,
fantascienza e storiella. Per fortuna è stata superata un po' questa cosa. Cioè, uno storico, per esempio, ora può tranquillamente scrivere di fantascienza e va bene.
Come ci ha insegnato Evangelisti, peraltro.
Esatto, Evangelisti e in maniera, secondo me, meno bello, ma meno serio di Evangelisti, Massimo Manfredi. Che
giusto.
Valerio Massimo Manfredi, che ci ha fatto proprio una...
La carriera.
Una bella carriera. Ok, avrei voluto guardare un po' la sua cosa Wikipedia, ma c'è solo in tedesco di Kir Buryatskov.
Sì, anche perché anche qua voglio fare la menagrama oggi. Cioè anche Kir Bulishev non è minimamente tradotto in italiano. Niente, non, come se non fosse vissuto mai. Nulla, nonostante insomma,
27 titoli
appunto avesse, sì, fosse assolutamente uno scrittore prolifico e ben noto in Russia. Tra l'altro scriveva molti libri per l'infanzia.
Sì.
Strafamoso, da cui poi sono stati tratti delle serie televisive. Insomma, qualcosa che negli anni 80 soprattutto probabilmente in Russia era stranoto. Insomma, molto, molto famoso. Ecco, da noi non è arrivato niente.
Interessante che era molto famoso nella DDR. Proprio grazie alle sue Kinderbücher, cioè le storie per bambini.
Ah, ecco perché c'era la pagina in tedesco, vedi?
Esatto, quindi probabilmente per quello. E poi insomma ci sono altri romanzi che vi non già uno in russo e uno in tedesco, non ve li so dire.
Vabbè.
Quindi però dice, però una cosa interessante è questa: da uno dei libri che ha scritto è stato tratto anche il film in 5 puntate Ospiti dal futuro, che negli anni 80 era molto famoso e popolare. Io non l'avevo mai sentito, sinceramente.
No, zero, assolutamente. Assolutamente, e andando avanti nella nostra carrellata possiamo citare anche Alexandre Kazantsev, lui direi quasi centenario perché nasce nel 1906 e muore nel 2002. Insomma, definito forse non a caso il patriarca della fantascienza sovietica. Tra l'altro pare che sia colui che ha coniato il termine, quantomeno in russo, poi tradotto con extraterrestre. Inoplanetianin, che poi è stato tradotto con extraterrestre. E vabbè, era in realtà tra le varie cose, perché in effetti non c'era capitato di parlarne finora, ma è come non parlare di scacchi quando parliamo di Russia, soprattutto della Russia di quegli anni, degli anni 60. Ecco, Kazantsev era un compositore di problemi di scacchi. Le nostre fonti dicono questo. Non so bene cosa vuol dire un compositore di problemi di scacchi. Immagino forse studiasse strategie, non capisco bene cosa vuol dire.
A occhio sarà quello.
Sì, e aiutateci, anzi se lo sapete, a capire a che cosa fanno riferimento. Comunque, ecco, doveva essere un personaggino interessante, un ufologo, tanto per, e tra le varie robe appunto scrisse anche moltissimo, sia di saggistica ma anche moltissimo di narrativa. E ecco, doveva essere un personaggio un po' particolare, perché si era messo in testa diverse robe, essendo anche ufologo. Piacerebbe forse a lezioni universitarie di esistenza.
Facciamo una prova, ci ascolteranno?
Chissà se ci ascoltano.
Sì, in realtà.
Allora, se ci state ascoltando, non, diteci se vi abbiamo colto in castagna e sapete chi è Kazantsev. Sicuramente avrete letto tutti i suoi libri. Immagino che
no, dice pioniere dell'ufologia sovietica, quindi sicuramente l'avranno sicuramente citato. Io non me lo sono perso, perché comunque l'ascolto io
università. Tra l'altro
non me lo ricordo lui.
Pare che insomma uno dei suoi libri parlasse della teoria che dice che Marte ha dei canali, insomma dei canali acquatici su Marte, quindi insomma secondo me dovreste leggervelo. Ecco, anche qui non c'è niente in italiano comunque, quindi forse non ve lo leggerete in effetti. Però
vabbè, comunque storia interessante, nel senso che è un ingegnere meccanico, laureato in ingegneria meccanica, e fa proprio il metalmeccanico lui nella vita, poi in giovane età, insomma, lavora in uno stabilimento metallurgico a Belorusk. E poi diventa ricercatore all'Istituto Centrale di Elettromeccanica di Mosca. Quindi, insomma, riesce un po' a uscire dalla fabbrica per appunto invece andare a Mosca, proprio a fare il ricercatore. Quando la Germania nazista invase l'Unione Sovietica, si arruolò nell'esercito e prestò servizio come ufficiale su varie fronti. Fu congedato nel 1945 con il grado di colonnello e ricevette diverse onorificenze, tra cui l'Ordine della Guerra Patriottica e l'Ordine della Stella Rossa. Ah, la Stella Rossa l'ho sentito dire tante volte. In seguito si stabilì nel villaggio letterario di Peredelkino, nei pressi di Mosca, dove si concentrò sulle sue attività di compositore, appunto di studi di scacchi, scrittore di romanzi di fantascienza.
Cos'è il villaggio letterario?
Bellissimo, Peredelkino. È un complesso di dace, cioè di casette russe, quelle a punta, situato a circa 25 km a sud-ovest di Mosca, circondato da una grande foresta. Il complesso è noto per essere stato residenza di numerosi e celebri scrittori russi.
Cioè, quindi, tipo tutte le case degli Hobbit, ma tutti scrivono.
Sì, sì.
Oddio, bellissimo.
Sì, un po' un sogno, effettivamente. Chiaramente nella foto c'è la neve.
Quindi non mangiano, tipo, perché essendo tutti scrittori, chiaramente sì. Le cose più terrene non si fanno la lavatrice, chiaramente, lo so.
Dal 1926 ha pubblicato una settantina di studi e alcuni problemi in due o tre mosse. Quindi probabilmente ti dici sono problemi...
Cioè... Ah, vedi, come uscire magari da questa situazione. L'arrocco, vabbè, non so niente di scacchi, dai, è inutile che faccio finta, non so.
Ah, vedi, allora te lo dico io. Uno studio di scacchi, o più semplicemente uno studio, è una composizione scacchistica che rappresenta una finale di partita creata da un compositore di studi in cui si... presenta al solutore una posizione di partenza.
Ah,
capito?
Vabbè, sì, certo. Quindi, insomma, si cerca di sviluppare delle strategie a partire da un dato problema. Ok.
Infatti, non a caso, dal 51 al 65, quindi, insomma, per più di un decennio, è presidente della commissione per la composizione di scacchi della Federazione Scacchistica Russa. Non gli garbano i russi gli scacchi.
Per niente. Vabbè, insomma, si è visto. Poi gli è riuscito anche bene. Benissimo, quindi questo era il nostro Kazantsev. E poi sì, non lo so, vogliamo mettere magari un pezzo prima di passare un po' uno stacco musicale, prima di passare ai successivi.
Assolutamente, voglio dire l'ultima cosa però.
Sì.
Perché partecipò al film Gli extraterrestri torneranno di Harold Ramis nel 70. Davvero?
Bello, ma nel senso che era un attore?
Non c'è scritto.
Ah. Vabbè.
Non c'è scritto.
Cioè, comunque la faccia ce l'aveva, particolare.
Sì, sì, sì.
Sì, ci
e dice, lui è un precursore, appunto, dell'ufologia, in particolare della teoria degli antichi astronauti. Ma non vogliamo rovinare nulla, vogliamo una lezione universale.
Sì,
su
a
lui.
Questo punto lo richiediamo proprio a gran voce. Cioè, se no, veramente ci cascano dal piedistallo e ci devono raccontare di più di questo mito.
Va bene, ci fermiamo un attimo per una pausetta musicale, poi torniamo con gli ultimi due nomi, quanti sono? Un nome e poi un po' qualche altra chicca, insomma, restate qui con noi. Wombat!
Rock, paper, scissors.
duck. Rock, paper, scissors, rock, rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors, rock, rock, I'm a winner. Rock, paper, scissors, rock, rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors, rock, rock, I'm a winner. Rock, paper, scissors, rock, rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors, rock, rock, I'm a winner. Rock, paper, scissors, rock, rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors, rock, rock, I'm a winner.
Ufologia russa.
Cos'è che dice winner, I'm a winner? Secondo me perché parlava di scacchi.
No, è rock, paper, scissors, diceva. Ah, sì, forse
I'm a winner.
Sono i Little Big, gruppo russo. Non so la loro posizione, sinceramente non ho approfondito.
Non la vogliamo sapere forse.
No, mi sa che invece è buona.
Oh, meno male.
Cioè che si sono un po' schierati contro, però non ne ho la certezza, quindi non vorrei di bischierate, ecco.
Noi lo speriamo.
Speriamo tanto.
Iniziamo a entrare nel, insomma, sì, nel, continuiamo in questa carrellata. Non iniziamo a entrare da nessuna parte, ci siamo già immersi abbastanza e siamo appunto in questa lunga carrellata di scrittori, purtroppo quasi mai tradotti in Italia, ma che varrebbe la pena tradurre. E uno di loro è Sergei Snegov. Nato nel 1910, morto nel 1994, di cui sappiamo, non sappiamo moltissimo per nostra ignoranza, ma insomma era ha avuto una, pare, una vita abbastanza complicatina, e laureato in chimica, fisica e matematica, quindi insomma ecco un altro tecnico scienziato che scrive anche di fantascienza.
Fa tanto.
Eh sì, e poi viene a un certo punto nominato professore associato di filosofia. Anche questo a me stupisce un po' e mi sembra molto, molto interessante che vada assolutamente a, come dire, a merito della cultura russa, al saper accorpare le materie, ecco, senza separare troppo. E poi chissà come c'era arrivato poi alla fine alla cattedra di filosofia, faccio solo illazioni, ma insomma... Dopodiché comunque sia bello bello, ma insomma le sue lezioni furono considerate antidogmatiche e chiaramente iniziò a non piacere al governo sovietico, tant'è che fu condannato e trascorse 20 anni nel Gulag, quindi non gli è andata esattamente bene. E Snegov, diciamo che scottato un tantinello da questa esperienza, decise di darsi alla fantascienza perché almeno secondo lui era un genere che gli avrebbe portato meno problemi.
Vedi, in questo caso sfrutta l'essere di secondo livello del...
Buffo, perché da un lato la fantascienza evidentemente, come abbiamo visto nella prima puntata, era un qualcosa per in cui negli anni 60 insomma era piena corsa allo spazio, e quindi era considerata anche un modo per fare propaganda e per diffondere questa narrazione della Russia come paese che avrebbe conquistato lo spazio, un paese fortissimo, meraviglioso e stupendo. dall'altro lato, comunque evidentemente era considerata anche qualcosa di poco pericoloso, se già due degli autori che abbiamo citato l'hanno scelto proprio per mettersi al riparo da guai ben peggiori. Quindi probabilmente lui, che studiava chimica, fisica e insomma, e poi era finito a insegnare filosofia e matematica, probabilmente in quelle materie rischiava parecchio di più.
Esatto.
E anche questo è un qualcosa di interessante. E anche qua non abbiamo niente di tradotto in italiano, ma diciamo che il suo, quello che viene considerato un po' il suo capolavoro è Liudikak Bogi, chissà se si legge così. Brava. Tradotto più o meno Uomini come dei. E insomma, sulla megalomania secondo me ci stavano dentro.
Esatto.
E quindi
ma vi possiamo dire poco se non... che è un libro a cui era, l'idea era quella di scrivere un libro a cui nessuno avrebbe obiettato. Questo vi sappiamo dire.
Esatto. Ma magari insomma, se si fa i fighi che gli uomini possono, dai, lì ci sta.
È una sorta di trilogia, un libro scritto in tre tomi, ambientato in un lontano futuro. E
vabbè, quello poi.
Però dice un'ambientazione elettrizzante. Molto, non perdetevelo.
Bene, molto bene.
Prossimamente.
Allora, in attesa di parlarvi degli ultimi due nostri autori che vogliamo un po' raccontarvi oggi, per darvi anche un pizzico di curiosità e veramente un'infarinata sulla fantascienza russa, perché purtroppo,
certo,
a parte i nomi più noti che abbiamo trattato probabilmente nella prima puntata, sì, questi sono nomi che purtroppo vi possiamo dare un po' come input, ma difficilmente, se non conoscete la lingua russa, sarete in grado, ahimè, di leggere. Ma prima di arrivare agli ultimi due, volevamo fare un attimo una variazione, perché abbiamo parlato molto di scrittura, abbiamo parlato moltissimo di libri e di romanzi, ma in effetti ci siamo concentrati poco sul cinema. Il cinema di fantascienza però in Russia è stato altrettanto interessante. Anche qui ci sarebbe da fare probabilmente un'intera puntata, partendo anche dal film pionieristico di inizio secolo, ma forse i due film un po' più come dire, che ci ricordiamo almeno qui in Italia e in Europa, ce li ricordiamo al volo e forse sono i primi a cui pensiamo, sono quelli di Tarkovsky. Sto pensando a Solaris, Stalker, sì. Diciamo in primis, ecco, che sono stati tratti, lo vedremo, Solaris da un romanzo in realtà polacco di Lem, di Stanislav Lem, che anche lui sarebbe un autore di cui parlare per ore, e probabilmente magari lo faremo in una puntata dedicata, o sicuramente in qualche altra sì, puntata che ci darà lo spunto. E a buon diritto sta in questa
è sovietico
puntata, perché di fatto sì, la Polonia gravitava sicuramente nell'orbita dei paesi considerati sovietici. Quindi il primo, come dicevamo, è tratto da un romanzo di Stanislav Lem, Solaris, e il secondo invece da quelli che abbiamo citato l'anno scorso, la scorsa puntata, i fratelli Strugacki, che nel frattempo io non ho capito come si dice, quindi lo dirò malissimo.
Così, loro.
Così. Solaris, veniamo a primo. Solaris del 1900, il film del 1972 di Tarkovsky, il libro invece è del 61, quindi 10 anni prima più o meno, ma già nel 68, insomma qualche anno dopo la pubblicazione del libro, che peraltro fu un grande successo, nel 68 la TV sovietica ne aveva fatto uno sceneggiato omonimo, Solaris, in due puntate, che aveva avuto molto, molto successo, tra l'altro. Molto probabilmente Tarkovsky l'aveva visto, e tant'è che anche nel film si ritrovano alcuni elementi poi presenti anche nello sceneggiato. Va comunque citato che di Solaris è stato tratto anche un altro adattamento nel 2002, di fondo un po' un remake del film, sì, di Tarkovsky, del regista statunitense Soderbergh. Direi che
non ci interessa
non vale veramente la pena di stare a perdere tempo a vederlo, anche perché veramente sfugge la necessità di dover fare un remake di un capolavoro come quello di Tarkovsky, Solaris, ma vabbè. Lem, Stanislav Lem, quindi l'autore del libro e del romanzo, ha ammesso effettivamente di non aver mai amato la trasposizione che Tarkovsky ha dato del suo romanzo. Chissà che cosa penserebbe di quella di Soderbergh, cioè mi sa che se non gli piaceva,
no, ma molto peggio.
Ecco. Ah no, è vero. Si sa cosa ha detto.
Certo.
Si sa cosa ha detto e ha detto no, vabbè, se quello faceva schifo, ecco questo proprio, ciao. Esatto. Anche perché di fondo quello che ha fatto Soderbergh, almeno a detta di Lem, ha fondamentalmente tramutato tutto in una storiella d'amore banale nello spazio, come piace spesso agli americani. Nostri amici degli Stati Uniti, e tutta la questione filosofica e dell'oceano vivente, tutta questa cosa che era poi il cuore del libro, se la so completamente scordata. E invece la storia è quella di Solaris, che è un pianeta di un altro sistema solare, che gli esseri umani fondamentalmente stanno studiando e ci passano gli anni a cercare di capire come funziona. La superficie di questo pianeta è ricoperta da quello che loro chiamano un oceano, ma è una sorta di gelatina.
Esatto, non è acqua.
Non è veramente acqua, sì. E questo oceano produce, da questo oceano vengono fuori delle sorte di sculture, degli esseri, non si capisce bene,
sì,
che hanno delle forme strane, anamorfiche. Tra l'altro nel libro ci sono grosse spiegazioni dettagliate su come sono queste forme, c'è tutto delle descrizioni fisiche molto interessanti, cosa che chiaramente nel riadattamento di Tarkovsky, insomma, chiaramente è solo accennato, ovviamente. Ma secondo gli umani, a un certo punto si capisce che probabilmente questo oceano è di fatto un gigantesco e unico essere senziente. È come se questo pianeta fosse fatto di materia senziente, che è in grado di condizionare sia il movimento degli altri pianeti che orbitano.
E questa è una roba molto interessante, e non in pochi autori si trova questa cosa qui. Cioè, quando si parla di pianeti viventi, non hanno mai effetto al di fuori di loro stessi. Invece Lem mette questa cosa di poter addirittura, perché non si sa niente di come funzioni, di poter addirittura cambiare il movimento dei pianeti del sistema solare a cui appartiene. Cioè, pazzesco. Molto
È vero, è molto interessante. E poi sì, cioè, anche perché di base noi siamo antropocentrici e tendiamo a pensare che al massimo c'è il sole e al massimo c'è la luna, ma in realtà, insomma, come chissà.
Capito, magari Giove è senziente e in realtà è lui che ci fa muovere.
Sì, per non parlare degli altri sistemi che non sono il sistema solare, che boh, che ne sai.
O magari la galassia intera, tutto
appunto
può essere.
Tant'è che insomma, va avanti sulle teorie astronomiche, ma non solo, perché di fondo a un certo punto è un libro anche molto filosofico.
Anzi,
che
anzi, soprattutto
di là,
filosofico.
Di fondo sì, e soprattutto l'adattamento di Tarkovsky, che onestamente ha accentuato molto questo aspetto psicanalitico.
È vero.
E, sì, il protagonista in particolare, sia del libro ma in particolare del film, è questo psicologo Chris Kelvin, che è appena arrivato sul pianeta e che accompagniamo in qualche maniera lungo il film e lungo il romanzo, mentre cerca di capirci qualcosa.
Cioè, lui ne sa quanto noi, praticamente.
Sì, e infatti è molto interessante, perché è una sorta di Dante, no? Che scende,
se è vero.
O di mille romanzi di formazione. C'è un po' questo accompagnare, il lettore accompagna il protagonista. E il viaggio di Chris Kelvin di fondo è un po' un viaggio dentro l'inconscio umano, perché soprattutto nella versione di Tarkovsky queste materializzazioni di cui vi accennavamo prima sono materializzazioni anche che attingono all'inconscio degli esseri umani che sono presenti lì. Quindi si materializza la moglie morta, si materializzano persone che erano state importanti per per gli esseri umani che erano lì, ma che sono morti, che non possono trovarsi lì in quel momento. Evidentemente questo grande oceano, questo pianeta senziente, dà vita a, alle pulsioni e al mondo dell'inconscio delle persone. Quindi in realtà questo viaggio di conoscenza di questo pianeta è un viaggio di conoscenza all'interno del proprio inconscio. Si cerca di capire come funziona. E per certi versi l'inconscio, come ci hanno insegnato insomma gli psicanalisti, è poi un qualcosa che interagisce col mondo reale e tangibile, perché di fondo poi influenza te, che poi vai a relazionarti con le altre persone. E quindi cambia la realtà in cui viviamo. Quindi è molto interessante, è chiaramente un racconto, se vogliamo, metaforico per certi versi, e Tarkovsky insomma di fatto ne ha fatto un capolavoro, tra l'altro da un punto di vista anche estetico incredibile. Viene come dire paragonato moltissimo a 2001 Odissea,
come pietra miliare
dello spazio. Sì, però insomma vabbè, la versione venendo alla versione perché qui ora vorrei tutto bello, ma
sì, qui tutto abbastanza bene.
Fin qui è abbastanza bene. A un certo punto in Italia viene capito che sia il romanzo che il film valgono la pena di essere tradotti. Quasi subito gli va dato atto. E cosa succede? Che nel 73 la traduzione della italiana di Solaris viene affidata dalla Nord, dalla casa editrice Nord, che ricordiamoci essere una delle prime più importanti case editrici che pubblicava fantascienza.
Sì.
Nel 73 la Nord affida a Eva Zenieska Bolzani la traduzione. Peccato che la Nord nei credits metta Bolzoni, cioè gli sbaglia il nome.
No.
E questo errore peraltro viene ripreso paro paro dalla Mondadori in tutte le edizioni successive. Quindi sta poraccia si è sempre vista con il nome sbagliato. D'altronde a loro che gliene fregava
nulla.
Ma non solo, la traduzione è una traduzione parziale, fatta non dal polacco, ma
esatto,
dall'inglese, da una traduzione già inglese, dove il testo era tagliato di un quinto.
È tanto un quinto, eh.
È tanto. E tra l'altro, aspetta, perché questa edizione inglese a sua volta era una traduzione dall'edizione francese. Quindi praticamente il polacco non lo sapeva nessuno e nessuno se lo voleva andare a studiare. Mi viene da pensare che questa Eva Zaniewska forse magari lo sapeva pure. In ogni caso gli hanno dato da fare una traduzione della traduzione della traduzione, salti mortali carpiato, e questo povero romanzo noi l'abbiamo sempre letto così, perché poi la Mondadori ha scelto di portarsi dietro questa traduzione.
Esatto.
E l'unica traduzione, cioè ci è voluto il 2013 con la Sellerio per avere una vera traduzione integrale di Vera Verdiani, tradotta dal polacco. Dovremmo storpiargli il nome, secondo me, Verdioni, perché così per condici.
Giusto.
No, invece la povera Vera Verdiani ha pubblicato nel 2013 con Sellerio la traduzione finalmente integrale, finalmente dal polacco, fatta sull'edizione polacca delle opere complete di Lem.
Io ho quella.
Oh, e meno male. E quindi insomma, è anche lì. Se l'avete letta nella vecchia edizione, forse, e probabilmente l'avete fatto,
vale la pena.
Forse vale la pena andarsela a rileggere per capire cosa si è perso in questi anni.
Un quinto, ragazzi. Ragazzi, un quinto.
Del resto, non è andata meglio al film di Tarkovsky, perché Solaris, appunto, che come dicevamo è stato un po' pubblicizzato come la risposta alla cinematografia sovietica, della cinematografia sovietica 2001 di Odissea nello spazio. Quindi chiaramente grande enfasi, grande pompa, e quindi viene affidata a degli intellettuali italiani molto valenti, molto importanti. Quindi nel 74 appare in Italia mutilato dei primi 40 minuti,
ecco,
subito. I dialoghi e i profili dei personaggi vengono completamente stravolti, e il tutto con una decisione della casa di distribuzione italiana, senza che minimamente venga consultato il regista, per snellire un po' il film per fini commerciali. Tra l'altro, una delle cose interessanti che non vi ho detto è che nella colonna sonora figura questo adattamento da un'opera, un adagio di Bach, composta con delle macchine elettroniche. In realtà, assolutamente erano un po' gli antesignani della Moog. Erano delle cose molto interessanti che però erano pioneristiche assolutamente e che esistevano fondamentalmente in quell'epoca soltanto nell'Unione Sovietica. E c'è questa interessante versione di Bach che viene assolutamente tagliata nella versione italiana e incollata dopo, parecchio tempo dopo, in scene completamente diverse.
L'hanno proprio smembrata, proprio.
Una tragedia. E soppressi altri pezzi nel mezzo, cose molto interessanti. C'è tutta una corsa tra le tangenziali, che è una parte molto importante del film, completamente cassata. Ma non solo, il copione viene riadattato da Dacia Maraini, perché dicevamo appunto bisogna affidarla a delle persone di un certo livello.
Bravina.
La nostra Dacia ha fatto un po' un casino, sinceramente. Invece. E tra le varie robe si è deciso di doppiare, perché era l'uso, effettivamente, purtroppo lo è ancora. Comunque si è deciso di fare uso di un doppiaggio dialettale e contadino, che era un po' come al tempo faceva Pasolini e come andava in voga tra un certo tipo di intelligenza anche di quel momento.
È vero.
E quindi si decide che Solaris, che doveva essere la risposta sovietica, ricordiamocelo, a 2001 l'Odissea nello spazio, deve avere questo connotato, per niente forzato, no, per niente imposto dall'alto. Quindi viene doppiato in questo dialetto un po' che secondo loro era un dialetto grezzo e contadino. E tra l'altro Pasolini doppia anche lui stesso un personaggio e con un accento friulano e fa la tragedia, mentre Kelvin pare che abbia il protagonista questo accento nuorese, quindi vabbè,
bellissimo,
tragedia. E niente, questo era un po' nella idea dell'epoca di ridurre la distanza tra gli intellettuali e la massa contadina e operaia, no? E per farlo si faceva un po' questa forzatura. Viene così, come l'abbiamo detto, viene presentato alla mostra d'arte cinematografica di Venezia nel 72 e Tarkovsky si è incazzato un tantinello e ha detto vabbè, ma che avete fatto? Tragedia. E li ha pregati tantissimo di cancellare il suo nome dai titoli.
Io non ci sto, ragazzi, levatemi il nome.
Peraltro non gliel'hanno accordato, ma vabbè. E questo era Solaris.
Mentre ci spostiamo in un altro grande nome, sempre lì, il nostro Tarkovsky di Andrzej, nel 79, che invece è Stalker. Liberamente tratto dal romanzo Picnic sul ciglio della strada, che è un romanzo del 72 dei fratelli, appunto, che avevamo detto, Arkadij e Boris Strugankij, di cui potete trovare una nuova edizione di quest'anno, no, dell'anno scorso, della Marcos y Marcos, mi sembra.
Ah, è vero.
Quindi trovabilissimo questo romanzo, consiglio assolutamente la lettura. Gli scrittori hanno partecipato anche alla stesura della scenografia,
almeno stavolta.
La storia del film però è solo tratta dal libro e si dipana in modo diverso e ci sta, perché se penso al film messo sotto forma nel libro sarebbe bello pesante.
Assolutamente. E anche viceversa, mi viene da dire.
E anche viceversa, brava.
Perché effettivamente il libro, che è molto 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 interessante, ma è intricatissimo, è una serie di teorie molto interessanti da leggere, da seguire, ma che forse in un film non, sicuramente non un film di Tarkovsky.
È brava, esatto, forse è quello, è Tarkovsky.
Esatto.
E in un luogo imprecisato, un uomo di misere condizioni reca con sé due figure emblematiche, un intellettuale e uno scienziato, rispettivamente chiamati scrittore e professore, per avventurarsi nella zona, un territorio rurale desolato e in rovina, dove le normali leggi naturali sono sovvertite per cause ignote. Cioè c'è questa zona che non si sa bene se ci sia radiazioni, non radiazioni, ci sono dei mostri, non ci sono, non si sa cosa ci sia.
Sì, nel libro in realtà si parla degli extraterrestri fondamentalmente.
Sì, sì, di presenze.
Mentre invece, se non sbaglio, nel film di Tarkovsky proprio no.
Mi sembra non lo chiarifichi proprio, no. Se non nei momenti clou si capisce c'è qualcosa, ma non si sa cosa.
Sì, esatto.
E è la storia, quella del film, diciamo. Ma appunto tratta dal libro, appunto del viaggio di questi due figure antitetiche, l'intellettuale e il professore, cioè lo scrittore e il professore, portati da questa sorta di scout che è l'unico a sapere quali sono gli anfratti e le strade sicure per entrare all'interno di questa zona, che tra l'altro è vietata, cioè non ci si può entrare per legge, quindi tu rischi non solo la vita perché è pericolosa, ma anche per la legge, ecco, ti possono arrestare. Isolata da un cordone di sicurezza appunto governativo in cui gli stessi militari non osano avventurarsi. Si racconta vi sia una stanza nella quale si possono avverare desideri più intimi e segreti, che poi è un po' quello che spinge tutti ad andare a cercare qualcosa di nuovo, qualcosa di inaspettato, qualcosa che cambi la vita, però non si sa cosa e in che modo la possa cambiare. Per affrontare incolumi il cammino, i due uomini si avvalgono di uno stalker che dà il nome al film, una guida illegale esperta del territorio.
Sì, questo tra l'altro a me fa venire molto in mente le fiabe delle Mille e una Notte, queste cose qui, anche dell'esaudire il desiderio, perché poi in realtà almeno nel libro, ma anche nel film devo dire, molta intrigo sta nel fatto che tu pensi di desiderare intimamente qualcosa, ma non è detto che tu confessi a te stesso che cosa stai desiderando.
Esatto.
Quindi magari te vai lì per desiderare una, convinto di desiderare una cosa, e viene fuori che invece il tuo vero desiderio era un altro e ti si avvera quello, e quindi si gioca anche moltissimo su questo, insomma.
E anche qui c'è un po' la questione del subconscio, come dicevamo del precedente autore, che conta del precedente opera di Lem, poi fatta contro Tarkovsky, il subconscio di cui tu non hai il controllo ma che però ti influenza, anche qui, quindi deve essere anche una questione russa o comunque sovietica in qualche modo.
Sì, poi erano gli anni della scoperta della psicanalisi, o meglio,
certo,
chiaro che era stato prima, però questi sono gli anni in cui c'è un po' un boom, soprattutto in certi paesi. Ora in Russia per certi versi anche sì, ma insomma ricordiamoci che anche dall'altra parte del mondo, dall'altra parte del mondo, insomma, però in Europa, in Inghilterra, Ballard scriveva cose non tanto diverse, più o meno negli stessi anni, più o meno.
È vero.
Ballard parlava di inner space, i suoi romanzi sono tutti intrisi di inconscio e
sì,
di esplorazioni dell'inconscio.
Sì, la fonte dei desideri, cioè, no? Lui a un certo punto.
Esatto, cioè in maniera diversa, chiaramente, con anche linguaggi diversi e simboli diversi, però evidentemente era anche un geist dell'epoca, effettivamente, o almeno una fascinazione anche.
E ci sta, assolutamente, è una roba sempre interessante quando leggi romanzi di fantascienza, che non solo, di tutti i generi, però in particolare la fantascienza quando si addentra dentro l'animo umano, quindi comunque è uno spazio. Uno spazio inesplorato, comunque è uno spazio infinito, anche potenzialmente infinito, è comunque qualcosa che al lettore porta a pensare. Cioè raggiungi delle destinazioni lontane non solo pensando di raggiungere la galassia, la nebulosa di Andromeda, ma anche la nebulosa neuronale, magari
tua,
tua personale.
Esatto. Quindi questi erano più o meno i due film che ci sentiamo un po' di consigliarvi se non li avete già visti, e in particolare per quanto riguarda Solaris, visto che vi abbiamo parlato dello scempio che ne è stato fatto dell'edizione italiana, per quanto riguarda il romanzo vi abbiamo già detto che potete appellarvi a una traduzione più decente. In realtà invece anche per il film di recente è stato finalmente negli ultimi anni ripubblicata la versione russa, semplicemente sottotitolata, e quindi potete andarvi a rivedere il film senza il doppiaggio nuorese. Ma che peraltro, cioè, non lo so, a me mi fa un po' come anche, non lo so, Monty Python, che sono stati doppiati con tutti i vari dialetti italiani. È così, è che si deve fare.
Sì, non lo so, i Monty Python alla fine riescono a farti ridere lo stesso.
È vero.
Perché alla fine sono cazzate, allo stato puro.
Poi certe robe effettivamente erano veramente intraducibili.
Tra l'altro, è vero. Però qui invece, quando si parla di appunto dell'andare a indagare qualcosa di non chiaro a nessuno, non è facile. Ho cambiato tutto. Vuoi ti vuoi fermare un attimo?
Facciamo
diciamo
uno stacchetto,
dai. Facciamo uno stacchetto e poi parliamo degli ultimi due autori, Sever Gangosowicz, e rimaniamo in area polacca, metà polacca, metà lettone. E concludiamo, grazie a Dio, con una donna, Olga Larinova. Però rimanete qui con noi, ci fermiamo un secondo con I Love My Monster di Veronas.
Veronas, sì, che sono un gruppo russo.
Esatto. Io non l'avevo mai sentito, quindi l'ascolto con voi per la prima volta, perché questa è una selezione della Pink.
Sì, non lo conosce nessuno sto gruppo.
Invece forse dovrei.
Sentiamo. Trovato per caso.
Sentiamo. Ah, come tu, anch'io. Beh, sì. Anch'io trovo tutto per caso. Rimanete con noi, le porte di Tannhäuser.
Strange encounters with some fiendish freaks. The thrills of chills and all kinds of ills is what I see. Was in a moonlit graveyard so spectacular. Up all night necking with Count Dracula. Got wild with the wolfman and had an electric tie. Down in the lab with Dr. Frankenstein. Went to hell and back with Pinhead. Menage a trois with Burke and Hare. Well, if they're mean and vile, I really dig their style. If they're sick and depraved, they just make my day. I want them twisted and evil, psychotic and bad. Cause they've got something pretty, pretty boys they never had. I love my monsters, my grim, ghastly ghouls. I love my monsters. Street.
a perfect night for mystery and horror. The air itself.
In questo pezzo si parlava proprio di anche di vampiri a un certo punto.
Mostri, Mr. Hyde, vari, sì sì.
Ce la raccontava tutti, bellissimo.
I suoi mostri, sì.
I suoi e i nostri mostri in qualche modo.
Sì, 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 sì.
Molto bello, molto bello. I Love My Monster di Voronas.
Voronas,
si pronuncia Voronas.
Boh, penso.
Ah, ok. Io lo davo per certo.
Non lo so, boh.
Allora, concludiamo la nostra carrellata appunto sugli autori ed autrici sovietici. Siamo in piena seconda ondata, anzi siamo alla fine della seconda ondata, siamo al penultimo posto con Sever Ganskovskij, 1918-1990, quindi nasce proprio alla fine della Prima Guerra Mondiale. E si vive la sua bella, insomma, si vive un po' tutti i passaggi. Infatti, vita travagliata per lui, metà polacco e metà lettone, nasce nel 1918, subito dopo la rivoluzione bolscevica, in un periodo molto turbolento. Sever, il suo nome significa nord, tra l'altro in russo, ebbe un'infanzia travagliata, suo padre lasciò la famiglia, sua madre venne arrestata e giustiziata. Per guadagnarsi da mangiare, Sever dovette fare vari lavori fin da piccolo. Fu marinaio, proprio faceva il mozzo, facchino, elettricista a Leningrado. Furono tutte, poi anche soldato, chiaramente. Ora fra poco ci arriviamo. Furono tutte queste difficoltà, probabilmente, a rendere il suo occhio freddo più acuto e forte.
Magari insomma giravano anche un po' i coglioni, dobbiamo dire.
Mi sa che ha visto il peggio del peggio. Si offre volontario per unirsi all'Armata Rossa quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, e va a fare sempre nella Marina, principalmente fa lo sniper, fa il cecchino in Marina. Non sapevo ci stesse.
Il cecchino in...
Sì, fra le varie cose fa the Marine Sniper.
E come si fa il cecchino in Marina?
Sai, qua? I soldati, i marinai comunque c'hanno, probabilmente sono, è l'equivalente dei Marines, perché comunque la Marina ha le sue truppe da sbarco, no?
Ah, già, già.
I più famosi nel mondo sono i Marines americani,
certo.
Non è che ce l'hanno solo loro.
Se magari stai da una parte, cioè...
Sì, poi esatto, probabilmente è così, cioè, comunque ce ne frega anche fino a un certo punto.
Comunque ce ne frega di sapere che comunque non è morto almeno in guerra.
Esatto.
Poteva succedere, voglio dire.
Beh, è molto facile. Pubblicò il suo primo lavoro di fantascienza nel 1960, era estremamente prolifico ed era anche famoso per le sue illustrazioni. Particolarmente apprezzate furono quelle della prima edizione del romanzo La chiocciola sul pendio di Struskanskij, che ne abbiamo parlato.
Esatto, sì sì sì. Ma infatti è interessante come tutti, ma insomma quasi tutti gli autori di cui vi abbiamo parlato facevano anche un miliardo di altre cose, ecco.
È vero.
E le facevano bene.
Perché probabilmente erano... Cioè, da tutta questa sofferenza usciva il top del top, forse.
Esatto.
Non lo so, è una selezione. Dagli anni 60 i suoi libri sono stati trasformati in opere teatrali, film e cartoni animati, tant'è vero che se andate a cercarvelo poi vi parla tendenzialmente della sua short fiction
cioè, dei racconti,
esatto,
sì.
Più che altro si parla di piccoli racconti e di come questi piccoli racconti poi sono stati messi sotto forma di teatro, soprattutto leggevo. Cosa è disponibile in italiano di questo autore? Molto poco.
Strano.
Ma è strano, però già molto poco è meglio di niente, perché sì. Si può trovare Passi degli Ignoti, pubblicato alle edizioni Fer nel 1966, non più trovabile chiaramente,
sì.
Non è che te lo puoi
in
comprare.
Qualche bancarella,
lo
magari.
Devi trovare nella bancarella, però se lo trovi magari in una biblioteca, che comunque sono così adatti per cercare queste cose. E anche il suo racconto forse migliore, un pezzo di fantascienza senza tempo, potente e persuasivo, Dies Irae,
che non è quello di Dick, ma è il suo.
No, esatto, si trova tradotto all'interno del volume Passi nell'ignoto. Ad alcuni lettori di fantascienza potrebbe persino ricordare L'isola del dottor Moreau di H.G. Wells.
E ritorniamo a concludere il cerchio.
Tutto un cerchio.
E concludiamo quindi questa carrellata dei vari scrittori, e a questo punto possiamo finalmente dire scrittrici di fantascienza russa, con Olga Larionova, che poi a dispetto di tutti gli altri, nonostante, cioè, oltre a essere una donna, è pure viva. Quindi Olga Larionova, che nasce nel 35, e quindi anche lei si becca, ecco, gli anni, un bel po' di cose che succedono in quegli anni. E fra l'altro Olga Larionova è in realtà, Larionova è uno pseudonimo, il vero nome è Tideman, che abbastanza, come dire, lo dicevamo prima, in realtà non soltanto questi scrittori non facevano quasi mai solo gli scrittori, anche lei era una fisica. E ha scritto vari romanzi. Il primo romanzo con cui è esordito è stato nel 65, Leopards Were Shining Kilimanjaro, un leopardo dalla cima del Kilimanjaro, ed è diventata molto famosa già da subito, almeno in Russia. E probabilmente i suoi racconti sono, a quanto si dice, un po' più filosofici che futuristici, ma come abbiamo visto, questo è un elemento comune a un bel po' di fantascienza che abbiamo visto in queste, almeno in queste due puntate. E nell'87 Larionova ha ricevuto un premio piuttosto importante, che è il premio Elita, per il miglior libro di fantascienza russa, diventando una delle due uniche autrici donne a vincere il premio. Anche qua si ritorna sui discorsi che abbiamo fatto con la Le Guin.
Bravo, stavo pensando proprio a quello, cioè la difficoltà per le autrici di riuscire a rompere quello che era un fortino prettamente maschile in maniera assurda, perché...
Senza parlare di tutte quelle autrici che hanno dovuto pubblicare sotto pseudonimo maschile.
Tra l'altro, è vero.
O proprio non sono riuscita a pubblicare. E anche qua, cose disponibili in italiano, niente. Come dire, anche qua ci attacchiamo un po', perché proprio niente, nulla. Anche il famoso libro di cui parlavamo prima, La Sonata del Mare, che ha vinto il premio Elita, no, neanche quello è stato tradotto, neanche altri racconti, neanche quello che vi citavamo prima del leopardo. Il leopardo o il ghepardo? No, il leopardo
dalla cima del Kilimanjaro.
Manco quello è stato tradotto, e neanche il racconto Planeta, vabbè, non lo leggo perché è difficilissimo. Un pianeta che non ha niente da dare.
Titolo intrigante.
Bellissimo. E sì. E quindi niente, purtroppo vi lasciamo con questo, con un altro ancora buco nell'acqua, nel senso che è difficile, è impossibile per noi attualmente, che non sappiamo la lingua russa, leggere romanzi di questo tipo, ma vi lasciamo con un, ve l'avevamo promesso all'inizio, con una nota di speranza, perché appunto la Wuming Foundation c'ha, e Giapp in particolare ci ha raccontato, e noi a nostra volta lo raccontiamo a voi, che è uscito un progetto della casa editrice
Alcatraz,
che si è proprio messa di buzzo buono a ritradurre svariati autori e autrici di fantascienza russa. Quindi in realtà, insomma, ancora ora non...
Cioè, allora, diciamolo, tutto parte da Prolet Kult.
Cioè, immagino che comunque il giro sia quello.
Si sono fatte aiutare da un entourage, diciamo, di personaggi che conoscono il russo, traduttori, studiosi, perché comunque Fumin, come sapete, è un collettivo, non è un personaggio singolo, un collettivo di scrittori, i quali Fumin tendenzialmente sono più o meno i soliti, ma poi in realtà vi gravita grande. E da qui, da Prolet Kult, che parla, è una fantascienza legata alla... all'Unione Sovietica, proprio da cui si dà il nome, che confesso di non aver ancora letto. In realtà ce l'ho, ma non l'ho ancora letto
neanch'io.
È da qui che è partita un po' questa idea, appunto, un ideale percorso di avvicinamento all'uscita, cioè nell'uscita del romanzo Prolet Kult, che è già uscito, appunto, si è creata un po' una sinergia per ciò.
Sì, tra l'altro il primo libro da cui hanno iniziato in questa collana, che si chiama Solaris, non a caso, l'uomo anfibio, Celovec, di cui abbiamo parlato, se non sbaglio.
Sì, sì, ne abbiamo parlato.
Quando è stato? Vabbè.
La volta scorsa.
Esatto, di Believ, che appunto, come vi abbiamo raccontato, è un po' un classicone. Se vi ricordate, è quello che raccontava di questo amore tra una creatura misteriosa e un essere, un essere umano, un uomo. E, no, scusate, non è vero, era una ragazza umana e questo anfibio, mezzo umano e mezzo anfibio, appunto. E quindi sì, questo è un po' il primo libro che è già uscito, penso sia uscito qualche anno fa ormai, per l'appunto, sì. E non mi è riuscito di trovare le successive pubblicazioni, perché a me Agenzia Alcatraz non ho trovato il sito, ho trovato solo la pagina Facebook a cui io non sono iscritta e quindi non ho non ho modo di accedere, maledetti. E quindi vabbè, però andatevela a sbirciare se trovate il catalogo, oppure anche semplicemente in libreria o in biblioteca, e così magari riuscirete a aggiornarvi sulle pubblicazioni di questa collana di Agenzia Alcatraz Solaris, dedicata appunto agli autori e alle autrici di fantascienza russa.
Allora, i due, posso darvi qualche chicca, cioè a continuare la collana ci sono intanto due opere, c'è Bogdanov, di cui avevamo parlato.
Ah, ecco.
Di cosa avevamo parlato? Ah, Stella Rossa. Stella,
beh,
Rossa,
sì,
di Bogdanov,
più,
certo,
famoso.
Entrambi nel corso Stella Rossa e il prequel Ingegner Manny. Ah già, giusto, avevamo parlato anche di quello. Proprio questi saranno il numero 2 e 3 della collana Solaris. E nel secondo verrà incluso anche un marziano abbandonato sulla Terra, poema incompiuto che nei piani dell'autore doveva essere la prosecuzione di Stella Rossa, quello che è senza dubbio il suo capolavoro.
Beh. Sì, tra l'altro, nel frattempo sono riuscita a trovare finalmente il sito di Agenzia Alcatraz, quindi in realtà no, era soltanto Jap che citava soltanto Facebook, maledetti okay. loro. E, sì, esiste un sito, grazie.
È bello, ora guarda anch'io, guarda.
Con tutta la collana, e vi dico, Bogdanov lo dicevamo, ma anche Aelita di Tolstoi, Su Marte di Bogdanov. E sì, più o meno sono questi, finora sono 4 libri usciti tutti recentemente, ecco.
Dov'è la collana? Ultime uscite?
L'ho trovato, Solaris.
Aggiornamento.
Collana Solaris.
Allora, aspetta, collana Solaris, lo troviamo anch'io, lo voglio trovare anch'io, dov'è? Labirinti, regala, no, strani mondi, vabbè, lo troverò, cercatelo anche voi però, www.agenziaalcatraz.it.
Sì. E eccolo, l'ho trovato io, Shop Solaris.
Ti pare così. Devo andare,
sì,
a shop.
Vabbè, bisogna rifargli. Ce l'hanno il sito, ma bisogna lavorarci.
Mandagli una mail, vai.
Ma infatti. Vabbè.
Bella però, guarda, anche una bella. Belle copertine,
insomma. E poi diciamo che non è abbastanza raro che una casa editrice non famosa e non blasonata e non ricca, ecco, si prenda l'onere di ripubblicare dei classici.
Tra l'altro a prezzi anche tutto sommato abbordabili, sì. Perché stanno aumentando tanto di prezzo i libri, e questi invece rimangono su prezzi magari abbordabili. Poi magari ora ve li fotocopiamo, eh?
Sì, così ancora più abbordabili.
No, piccini, a loro no, magari, a loro no, ci fa dai. Piacere.
Dai, infatti. E quindi questo era un po' per chiudere con una nota, come dire, di speranza per il futuro. E direi che, non so, sulla fantascienza russa direi che abbiamo abbastanza infarinato
direi
la
le folle
questione. Esatto.
Folle, siete adeguatamente edotte alla fantascienza russa, prima e seconda ondata. Se volete riascoltarvi appunto l'altra metà, la scorsa puntata, andate a sentire, podcast disponibile da tempo.
Sì, anche perché noi ci stiamo squagliando qui.
Esatto, tanto è vero che ci fermeremo un pochino, almeno un paio di settimane, cioè una puntata la salteremo sicuramente.
Una sicuramente, vediamo se quella dopo sì o no.
Magari in agosto riusciremo a tornare in onda.
Sì, in agosto penso che ce la potremmo fare, io sono ottimista. E magari sì, indagheremo qualche altro tema interessante e fresco. Chissà.
Esattamente, fresco e abbondante. Niente, un saluto da Bontuco, un saluto
da Pinche.
Da Pinche.
E quindi non alla prossima, non tra due lunedì, ma almeno tra 3-4. Tra un po'.
Eh sì, tra un po'. Rimanete collegati e appunto torneremo.
Come disse.
Come disse. Pezzo di riaffaticamento e poi sigla di conclusione.
Sì. Ciao ciao.
Buon caldo, ciao.
me fast. My mother treats me slow. My statue's got a concrete heart, but you're the coldest bitch I know. The factory that you call your mind, graveyard thoughts of stone. A master thief, I wouldn't enter there. You've nothing I would care to own, so help me. Pretending that you got it made. You know I know you know no truth. You're still serving cookies and Kool-Aid. You're so proper and so cute.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
Il sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.